Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia. Come sempre potete seguirci sui 105 FM oppure in streaming sul nostro sito radiovaticana.va. Saluto e ringrazio alla parte tecnica Leopoldo D'Angelo, in regia c'è Silvia Giovanrosa. Oggi parliamo di Eucaristia, Misericordia, Giubileo. Nella parrocchia romana della Natività è in corso la settimana eucaristica. C'è una cappella laterale dove è esposto tutto il giorno il corpo di Gesù per l'adorazione da parte di chi lo desidera. Promuoverla è Don Alberto Pacini, rettore della chiesa di Santa Anastasia, dove da diversi anni c'è l'adorazione perpetua. Noi lo abbiamo incontrato insieme a due signore che erano lì come, diciamo così, ambasciatrici, come testimoni dei benefici e della grazia di sostare davanti a Gesù Eucaristia.
Eucaristica è una settimana di missione che si dà in una parrocchia e durante questa missione parrocchiale si presenta alla comunità sia di quanti fanno parte di gruppi, associazioni, realtà, gruppi di catechesi, bambini, gli adulti, i giovani, gli anziani, eccetera, ma sia anche a tutte le persone che frequentano così spontaneamente la parrocchia nelle celebrazioni quotidiane o festive, l'importanza e il valore dell'Eucaristia come cuore della vita della Chiesa e anche cuore della misericordia di Dio, perché l'Eucaristia è la misericordia di Dio che si incarna, che si rende tangibile, una parola che viene a confortare i nostri cuori e un pane di vita che ci dà vita, soprattutto quando siamo abbattuti, afflitti, affannati, sfiniti, stanchi. Come dice il Vangelo di Matteo, venite a me, voi tutti che siete sfiniti e stanchi, io vi ridarò ristoro. E allora nella settimana eucaristica si fa esperienza di adorazione, dalla mattina alla sera, si fa l'esperienza di una notte di adorazione, e poi alla fine della settimana si fa l'invito: volete proseguire questa esperienza? E si chiede a ciascuna delle persone che si rendono disponibili a questo un'ora alla settimana. Mettendo insieme le varie adesioni si arriva anche all'adorazione perpetua, che vuol dire giorno e notte da quel giorno in poi. C'è un'organizzazione strutturata, consolidata ormai da più di 30 anni e attraverso la quale si organizza bene il quadro operativo in cui ciascuno fa un poco e quindi in tanti si condivide il peso, la responsabilità e la grazia di questo dono.
A Santa Anastasia è un'esperienza che va avanti da diverso tempo, qui la si sta sperimentando adesso, si sta verificando se ci sono i presupposti per farla decollare. In questi giorni cosa state sperimentando?
La cappella che è stata allestita appositamente non in chiesa, perché in chiesa c'è il movimento diciamo della liturgia quotidiana, ci sono celebrazioni, ci possono essere funerali, ci può essere un po' il movimento quotidiano, e allora per fare che questo sia un'occasione di raccoglimento e di silenzio si è allestita in una delle sale dietro vicino agli uffici proprio una stanza per l'adorazione, che non è mai sola, che non è mai incustodita, c'è sempre più persone che partecipano, le religiose, ci sono qui cinque case religiose, ci sono laici, ci sono giovani, adulti, persone di varie categorie, lavoratori, studenti, un po' tutti, la Chiesa, la ricchezza e la bellezza della Chiesa.
Adesso mi viene alla mente l'immagine che è diventata un po' l'icona, una delle icone dell'ultimo viaggio di Papa Francesco in Messico, che è rimasto a sostare davanti alla Madonna di Guadalupe. Allora, chiaramente, intendiamoci, l'Eucaristia è la presenza viva di Gesù Cristo. la Madonna di Guadalupe resta comunque un'immagine, però è l'atteggiamento che è il medesimo e quella sosta, e lui stesso poi ci ha tenuto a precisare, senza dir nulla, guardare come la Madonna mi guarda.
E questo è proprio l'esperienza dello stare, ecco, fermarsi dalla nostra fretta affannosa nella quale a volte corriamo senza meta, riempiamo il vuoto e riempiamo il silenzio con molto rumore, riempiamo gli spazi del tempo con del fare e dell'agire e a volte non combiniamo niente perché abbiamo bisogno anche dello stare, di fermarci in santa pace, proprio il vero senso della parola. E questa santa pace è quella che solo Dio ci può dare, questo cuore a cuore con Lui, attraverso la mediazione potente della Vergine Madre, che è colei che della grazia di Dio si è riempita totalmente da sempre, per tutta la sua vita, e quindi per l'eternità ce l'abbiamo accanto, compagna nel cammino per tutti.
E svuotarci anche delle nostre parole, che a volte anche nella preghiera rischiano forse di farci ascoltare poco invece quello che il Signore ha da dirci.
Sì, viene in mente il passo del Vangelo di Matteo, perché moltiplicate vane parole, pensando di essere esauditi a forza di parole. Non siate come i pagani. Ecco, il Padre vostro sa bene ciò di cui avete bisogno. E quindi nel momento di quello stare silenzioso emerge dal cuore anche la gratitudine. Perché se noi facciamo memoria di tutto ciò che Dio ha fatto per noi, nella sua misericordia, quindi assolutamente inaspettato e non dovuto, senza prezzo, no? Inestimabile di valore, ecco, sorge la gratitudine di dire grazie Signore perché tutto ciò che ho è un tuo dono.
E allora appunto si chiude il cerchio, Eucaristia, misericordia, riconciliazione.
Certamente, nei momenti nei quali stiamo alla presenza del Signore, sicuramente emergono tanti pensieri e questi li chiamiamo distrazioni, ma a volte è proprio il suo spirito, lo Spirito Santo che ce li porge, ci fa venire in mente quei debiti che abbiamo lasciato, debiti di amore, di gratitudine, quelle situazioni nelle quali non ci siamo riconciliati, quelle situazioni di ingiustizia che tolleriamo pur dicendoci magari cristiani. Il Papa ci sta aiutando a fare un bel esame di coscienza anche a livello di nazioni, a livello di culture, a livello di ingiustizie sociali e di peccati sociali. Ci sta aiutando molto a far questo e qualcuno si scomoda, qualcuno diventa nervoso. Però se noi facciamo verità, quello stare fa emergere, potremmo dire come un mare placido fa emergere i relitti di cose che sono affondate nelle profondità della nostra coscienza e dei quali ci dobbiamo liberare. E la confessione è precisamente questo, levare i relitti dal nostro cuore. E il Signore ci offre questo ripescaggio di tante cose per poi affondarle nelle profondità dell'oceano della sua misericordia per non essere più ricordate.
E ci ha tenuto il Papa a ricordare anche proprio di recente che non è mai troppo tardi.
Non c'è nulla che non possa essere perdonato da Dio e non è mai troppo tardi. E mi piace citare Francesco in una sua espressione che è bello ricordare: Dio non si stanca mai di perdonarci, a volte siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono.
Perché?
Perché temiamo di approfittare della misericordia di Dio, temiamo che il nostro peccato sia troppo grave, temiamo che Dio si stanchi di noi, ma Dio ci ama per quello che siamo, sicuramente. E non come può stancarsi una madre? Come può una madre dimenticarsi del figlio delle sue viscere, dice il profeta Isaia? Ma se anche una madre si potesse dimenticare di te, io non mi dimenticherò mai di te, dice a Israele, a Gerusalemme, ma lo dice anche a noi il Signore. Quindi possiamo non approfittare della sua misericordia, perché chi si accorge che la misericordia di Dio è infinita si sente meschino nel voler approfittare, emerge la meschinità, quindi è una tentazione che sicuramente viene cacciata via dall'esperienza della misericordia.
E una volta ripristinata la relazione, l'alleanza con il Signore, si possono riordinare anche le relazioni con le cose e con le persone.
È, diciamo, spontaneo nel momento in cui hai sentito la pienezza di gioia che Dio pone nel tuo cuore, di andare subito a riconciliarti con altri, cioè senti il peso delle relazioni sbagliate, delle relazioni interrotte, malate, e per cui senti proprio il desiderio di andarti a riconciliare con gli altri, non solo ma anche desideri far conoscere ad altri. Quindi ecco la potenza dell'evangelizzazione fatta dall'esperienza vissuta dell'amore di Dio.
Da lì poi possono scattare le opere di misericordia.
Da lì scattano le opere di misericordia. Come io ho avuto misericordia, come io ho ricevuto misericordia, adesso voglio spendere la mia vita. Questo è lo slancio che viene, che poi va giustamente ridimensionato nel quotidiano. Voglio spendere la mia vita per dare ad altri quella misericordia, perché altri possano gioire della stessa gioia di cui gioisco io.
La sua esperienza di questi primi mesi di giubileo, come la può raccontare?
È un'esperienza bella, perché soprattutto, secondo me, la genialità di Francesco è proprio nell'aver aperto porte di misericordia nei luoghi più sperduti della terra. Quindi forse...
Ricordiamoci che è iniziato in Africa, di fatto, il giubileo.
Certo, assolutamente. E in un'Africa che vive drammi spaventosi, quell'Africa lì dove lui è andato ad aprire la prima porta. Ma in questo modo rende accessibile a tutti la misericordia, perché poteva essere un limite degli altri giubilei il fatto di dover avere dei soldi per poter pagarsi un viaggio, un pellegrinaggio, un muoversi dal luogo consueto di vita. E invece in questo modo proprio questa tavola della misericordia, questo banchetto della misericordia è accessibile a chiunque, ovunque si trovi. Si trovi in un ospedale, si trovi in un carcere, si trovi in un hospice quasi alla conclusione della sua vita, ovunque si trovi può accedere a questa porta, passare questa porta, varcare questa porta dell'amore di Dio e sperimentare l'abbraccio di Dio.
E può essere accessibile anche a coloro che hanno deciso di interrompere le gravidanze.
È accessibile a tutti, veramente. Qui a Roma in realtà il dono di questa possibilità di assolvere i peccati riservati è stato fatto a tutti i sacerdoti, per la particolarità di questa città e di questa particolare utenza. Ma questa ricchezza va portata veramente fino agli estremi confini della terra. Questi messaggeri missionari della misericordia di Dio sono un'altra trovata straordinaria, direi una ispirazione meravigliosa, in cui far sapere che la misericordia di Dio non dà impedimento a nessuno di poter sperimentare l'abbraccio di Dio e sanare piaghe, ferite che vengono portate come fardelli per tutta la vita da tante persone. Mi è capitato tante volte in passato e mi è capitato di aiutare anche persone che hanno vissuto il dramma dell'aborto, non solo donne, ma anche uomini che hanno preso coscienza di non essersi opposti, di non aver fatto nulla o anche di aver causato questo peccato, il cui peso grava maggiormente sulla donna, e di avere assolto e di avere aiutato a trovare la via anche del perdonare se stessi, perché poi il dramma rimane anche dopo aver sperimentato il perdono di Dio. Rimane il senso di colpa, che non viene da Dio, ma viene dal demonio, quale instilla questo senso di angoscia e di disperazione per tenere in pugno sempre il peccatore pentito. E però anche aiutare, ecco, e questa è la terapia del buon medico o sacerdote, aiutare la persona a sapersi perdonare laddove ha sperimentato il perdono di Dio.
La signora?
Erika.
E la signora?
Giulia.
Siete due mamme di questa parrocchia, no?
Io vengo da Ostia.
Ah, da Ostia. E lei?
A Roma, in un altro quartiere.
E come mai vi trovate qua?
Perché frequentiamo Santa Anastasia, dove c'è Don Alberto.
E quindi l'adorazione eucaristica?
Sì.
Sì, a Santa Anastasia c'è l'adorazione eucaristica perpetua dal 2000, da 15 anni, sì. E quindi noi, non so Erika, ma io sono circa 8 anni che frequento la Basilica di Santa Anastasia e la preghiera dell'adorazione eucaristica.
Che cosa le ha dato in questi anni?
È cambiata completamente il modo di vivere la mia fede, perché è una presenza reale, cioè la fede, credo nella presenza reale dell'Eucaristia e quindi ho un rapporto, una relazione vera con Gesù e è cambiato completamente il mio modo di vivere la fede. Poi appunto la cosa strana è proprio questa, che la mia vita, il mio modo di pensare è molto razionale, molto concreto, e invece appunto l'adorazione mi ha stravolto la vita spirituale, diciamo, la relazione proprio personale con Gesù. E quindi il desiderio, cioè l'esperienza che stiamo facendo in questi giorni e che facciamo quando partecipiamo alle settimane eucaristiche, è proprio quella di cercare l'occasione di trasmettere ad altri la meraviglia di questa esperienza, perché una volta che hai fatto questa esperienza desideri comunicarla, e non è semplice perché è un'esperienza talmente forte. Io infatti dico sempre: non mi fate parlare perché mi viene solo da piangere, cioè mi commuovo molto perché è una cosa molto forte, molto personale, e quindi il consiglio è solo quello di dire vai, prova, sperimenta, perché testimoniarlo è difficile, non è facile raccontare quello che significa, cioè sì, si possono usare queste parole, la relazione personale, però se non lo sperimenti non sai veramente di cosa stiamo parlando.
C'è una trasformazione anche nella parrocchia stessa, da quando c'è l'adorazione, la gente cambia. Cioè cambia il vero senso della parola. Io penso che ognuno di noi riceva una luce, una pace, stando davanti al Santissimo.
E quindi voi vi fate ambasciatori in qualche modo in questi giorni, è così?
Sì, no, non è semplice, soprattutto in città, entrare in relazione personale con le persone, avere anche la possibilità di parlare è veramente molto difficile, perché la gente ha paura e tende a non aprire nemmeno la porta. E però quelle poche volte che capita è bello poter raccontare qualcosa della nostra esperienza. E nei piccoli centri è molto più semplice, quindi quando è capitato di vivere questa esperienza delle settimane eucaristiche nel piccolo centro c'è molta più possibilità di entrare anche nelle case, quindi di parlare con la famiglia e avere un rapporto più approfondito, diciamo.
Come state vivendo questo giubileo della misericordia?
Mi piace ripetere le parole che ho sentito recentemente. La misericordia non è una novità, cioè, perché la misericordia esprime esattamente quello che è il Signore. E mi piace anche pensare alla parola misericordia in ebraico, e rachamim, che sono le viscere materne. E questo è quell'amore di Dio che ci ama come padre e come madre, e mi piace molto l'aspetto femminile anche dell'amore di Dio nei nostri cuori, e quindi è un approfondire, diciamo, quello che per chi sta facendo un'esperienza, diciamo, di vita, di cammino spirituale, è una possibilità di approfondire, insomma, e anche appunto di comunicarlo agli altri. E cioè quello che vedo importante per il giubileo forse è la quantità di persone a cui può arrivare questo messaggio, questo, che non rimanga un discorso di nicchia, insomma, di elite.
Qualcuno, Don Alberto, si lamenta constatando probabilmente che alcune parrocchie non sono molto frequentate, e allora accade anche che magari i parroci stessi cerchino di inventarsi formule, modalità, attività per attrarre il maggior numero di persone. Cos'è che funziona veramente per attrarre le persone a Gesù?
Confermo quanto dici e devo dire di essere stato un inventore di tante formule, ma nessuna ha funzionato mai. Nel momento in cui ho scoperto il segreto, che è molto semplice, Gesù è il cuore di tutto, ecco la rivoluzione copernicana. Quindi non è più la parrocchia parrococentrica nella quale il parroco si deve inventare le alchimie più strane per attirare gente, ma è la parrocchia nella quale Gesù diventa il polo di attrazione, come disse Giovanni Paolo II. E la programmazione pastorale è a partire dalla santità, come disse lui. Cioè è Gesù che riempie, è Gesù che attira a sé, è lui che continua a dire venite a me, e la gente viene a lui. E allora le ormai quasi 90 parrocchie d'Italia che hanno l'adorazione perpetua sono le parrocchie che a paragone di quelle che stanno intorno, sono quelle più vive, di una presenza viva di gente che va alla ricerca di Gesù, non di cose che forse un domani potrebbero anche portare a Gesù, ma vanno direttamente a Gesù.
Vanno alla calamita,
non solo, ma sono quelle dove si confessa di più, sono quelle dove le persone chiedono più volentieri di conoscere il Signore, quindi corsi di formazione, di approfondimento della Bibbia, di catechesi, e poi una dimensione missionaria, e poi una dimensione caritativa, concreta, pratica, che nasce dall'avere sperimentato l'amore di Dio.
Solo un accenno a quella che sarà la domenica in Letare, in cui bisogna esprimere la gioia. Il cristiano è gioioso per definizione, e anche su questo il Papa insiste molto.
Il cristiano è uno che ha sperimentato l'amore di Dio, quindi non può mai privarsi di questo, e non deve esteriormente tradire sgomento, disperazione, tristezza, angoscia, pessimismo, che a volte sembra di parlare con dei pagani, perché senti questo spirito terribile, opprimente, di persone che invece sanno da chi sono condotte nel cammino della storia. Allora ecco, ci dobbiamo liberare da questo senso di opprimente e di oppressione, e invece indossare le vesti di gioia, sapendo bene che comunque Cristo è risorto e ha vinto la morte, ha vinto il male, ha vinto il peccato, ha vinto il mondo. E quindi sì, viviamo il tempo della radiosa tristezza, che è la Quaresima, che è radiosa anche se tristezza. Quindi esteriormente non dobbiamo fare la faccia di circostanza o la faccia triste, come dice proprio il Vangelo del mercoledì delle ceneri, ma profumarsi il capo, lavarsi il volto e mostrare al mondo la gioia della vittoria di Cristo.
E se volete dunque alla parrocchia romana della Natività, è possibile ancora fino a fine settimana l'adorazione eucaristica per tutto il giorno, grazie a Don Alberto Pacini, che abbiamo appena ascoltato, rettore della chiesa di Santa Anastasia a Roma. Restate sintonizzati, Radio Vaticana Italia.
Occhi che sanno parlare, che ti prendono così e ci fanno ragionare sul percorso della vita, sulla nostra storia infinita. Occhi che sanno cercare anche quello che non c'è, ci fanno confessare tutto quello che vorremmo avere. Amarsi ancora nonostante tutto, amarsi ancora se piango, se rido, amarsi ancora ai confini del mondo. Tutto quello che vorremmo avere.